Radio.0FM.
Ben ritrovati in diretta nella mattinata di Radio.0. Continuiamo insomma anche la nostra analisi del periodo, come sempre tentiamo qui in questo appuntamento di tenervi sempre aggiornati, di discutere, di riflettere, ma anche di tenere alto insomma l'attenzione su come poi, in particolare parlando di economia, le aziende del nostro territorio si sono mosse in questo difficile momento. E oggi con noi abbiamo con grande piacere il presidente del cluster della metalmeccanica friulana, che è Comet, Sergio Barel. Buongiorno presidente innanzitutto e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie.
Io voglio iniziare proprio con la sua reinterpretazione insomma di un detto che adesso va molto di moda, che andrà tutto bene. Dire andrà tutto bene è segno di passività e attesa, la realtà è che andrà come noi faremo in modo che vada. Partiamo da qui?
Partiamo da qui, che è la convinzione, l'andrà tutto bene, lo slogan a cui ci siamo affezionati sicuramente in una prima fase, però dal punto di vista ovviamente quel cappello aziendale, imprenditoriale e comunque del mondo economico, siamo abituati a pianificare e a lavorare guardando il futuro, e quindi ecco perché quell'andrà tutto bene dà un senso di passività, di certo, aspettarsi qualcosa, mentre invece andrà come noi faremo in modo che vada. Date le condizioni ovviamente, perché non è che possiamo cambiare la pandemia in corso più di tanto, e quindi ecco in questo senso, quindi però dare il senso che anche in questo momento di particolare crisi, mai successo in passato ovviamente, quindi con nessuna esperienza da parte di tutti, però è forse il momento di mettersi in gioco, di ripensare tutto quanto.
Di reagire insomma.
Prego, reagire, certo, non rimanere lì, come si dice, davanti alla televisione ad ascoltare o alla radio. Ascoltarla, ma reagire, attivarsi, proporsi, essere proattivi, approfittando di questo periodo, perché questo periodo è sicuramente un periodo di grande crisi, ma è un periodo che si aprono grandi opportunità. L'altro giorno un docente universitario diceva come se fosse uscita la safety car, no?
Sì,
il gran premio.
Vero.
Quindi in qualche modo non ha cambiato la classifica, perché non si può superare in quel momento lì. Però siamo tutti di nuovo appaiati, quindi si riparte tutti quanti insieme.
Si rimette in discussione,
vero.
No?
È vero, quindi però parte la competizione di nuovo, quindi questo è il lato positivo. L'altro però è che allora dobbiamo ripartire veloci, essere più veloci a ripartire, sfruttando quelle che sono le cose che ti rimangono. Eri rimasto indietro, eccetera, devi far leva dell'altro elemento che io dico. Questa è una crisi che azzera gli asset, nel senso che i bilanci saranno tutti, diciamo, a catafascio, voglio dire, quest'anno. L'unica cosa che non azzera sono le nostre competenze, le nostre capacità di fare, gli uomini, anzi. Quindi ripartiamo da lì, ecco, questo era l'obiettivo, ecco perché dico, quell'andrà tutto bene, in realtà è facciamo in modo che vada bene, quindi attivandoci e reagendo.
Dice bene, anche perché poi in realtà questo suo punto di vista è condivisibile in tutti i settori, anche in tantissimi ambiti ovviamente della vita quotidiana.
Non c'è la meccanica, certo.
No, è vero, certo, vale per tutti. Comunque c'è da dire che il vostro cluster è un comparto che conta circa 3.800 aziende, coinvolge 58.000 certo, lavoratori, rappresenta il 43% delle aziende manifatturiere della nostra regione, e il volume anche dell'esportazione circa 5,8 miliardi l'anno, quindi è un settore per cui questo suo punto di vista diventa fondamentale, no? Poi lo sarà anche proprio riguardo al commercio internazionale, lì sarà un'altra competizione ancora.
Esattamente, tutto stiamo parlando del settore metalmeccanica, che è la filiera, una delle due filiere strategiche manifatturiere che questa regione ha selezionato negli ultimi anni, insieme all'altra che è quella del legno casa arredo. E quindi stiamo parlando di uno dei pilastri manifatturieri, i numeri che lei ha citato, i lavoratori sono lì a dimostrarlo. È un pilastro anche verso l'export, noi siamo una regione di confine, che confiniamo con stati esteri, e le nostre imprese da sempre, storicamente, come dico io, c'è meno strada andare a Monaco che andare a Milano, e quindi in questo senso diciamo la propensione all'export è stata e sarà e dovrà essere sempre di più una delle anime, e quindi stiamo parlando di un settore che non può aspettare, insomma deve reagire, e deve reagire giocando tutte le sue competenze, quindi rimettendosi in discussione i prodotti, le filiere di appartenenza, i clienti, il modo di fare business, e ce n'è veramente per tutti diciamo da utilizzare, partendo dalle competenze, dal sapere.
Qual è la situazione, quali sono le vostre riflessioni sulla situazione di ripresa di questo momento e anche ovviamente l'assistenza da parte dello Stato? Come la vede? Come
veniamo,
la vedete?
Veniamo da una fase in cui mediamente sono stati chiusi tutti, statistiche di sede meccanica dicono una impresa su 10 ha lavorato nel settore della metalmeccanica nel periodo di chiusura. Questa chiusura è, diciamo, questa crisi è una crisi della domanda, non stiamo parlando di una crisi finanziaria,
certo.
Una crisi di domanda e quindi che ha interessato tutto il mondo, diciamo via via che la pandemia si è espansa dalla Cina e quindi l'Europa, quindi si è fermata anche l'Europa, paesi che magari hanno fatto un lockdown un po' più leggero, ma in realtà le persone sono state a casa e quindi hanno consumato di meno e quindi le filiere si sono fermate per assenza di domanda. Quindi la ripresa sarà una ripresa molto lunga, molto lenta. La percezione è che ogni mese acquisiamo consapevolezza che si allunga il periodo in cui potremo pensare di ritornare a pre-crisi, perché dipende molto appunto dai comportamenti di ciascuno di noi come cittadino. Se non usciamo non andiamo a comprare le scarpe, non andiamo a comprare qualsiasi altro oggetto del vestito e quindi non serviranno le macchine per produrre questi oggetti, non servirà la meccanica e via dicendo. E quindi sarà una crisi molto lunga. La prima preoccupazione delle imprese è stata quella della sicurezza ovviamente dei propri dipendenti, per cui la prima attività nel mese di aprile e di queste settimane di maggio è stata quella di predisporre i luoghi di lavoro in maniera sicura e direi che su questo anche le indagini fatte da Confindustria eccetera, focolai o comunque insorgenza di virus all'interno delle aziende non sono stati registrati ad oggi anche in Friuli, ma non solo in Friuli. E quindi questa dimostrazione che tutto sommato l'ambiente di lavoro fosse meno pericoloso di molti altri ambienti che iniziamo a utilizzare come cittadini. Quindi questa è stata la prima preoccupazione. Oggi la preoccupazione maggiore invece è quella di, come dicevo prima, di sfruttare questo tempo per rimettersi in moto e per sperimentare nuove forme di lavoro. Non mi riferisco solo allo smart working facile, che magari per la meccanica è un po' più difficile perché diciamo la fabbrica continuerà ad essere il centro nevralgico delle nostre attività, certo. Ma i nuovi modelli di business, sempre più se facciamo macchine dovremmo assisterle a distanza senza mandare i nostri tecnici, sempre più se facciamo componentistica avranno livelli qualitativi più elevati perché il cliente non può più permettersi di chiamare tecnici o di fare meeting, magari anziché prodotto vendere venderemo dei servizi sempre più connessi ai prodotti che andiamo a vendere, quindi tutto questo significa un cambio del paradigma del mondo, del nostro mercato dove va la meccanica e quindi di questo dobbiamo incominciare in fretta ad occuparci.
Ah sì, citava anche i mercati online ovviamente, anche questi settori che fino ad ora non abbiamo preso in considerazione oggi stanno diventando fondamentali.
Esattamente, lei pensi a una ricambistica dove c'è la meccanica sempre più online, pensi diciamo ripeto alle macchine e quindi uno da casa o l'azienda che utilizza macchine prodotte in Friuli avrà più bisogno di tecnici o penserà di collegarsi online per fare le assistenze, per fare la formazione, per fare mille altre cose, le installazioni, quindi sono tutte cose, quindi anche tutte cose che cambiano completamente i comportamenti, i modelli di business e di conseguenza anche le persone che poi lavorano nelle imprese. La digitalizzazione avrà una spinta enorme, non solo perché stiamo utilizzando tutti i giorni strumenti che magari utilizzavamo poco, le call, diciamo le videoconferenze e via dicendo, ma proprio le progettazioni fatte sempre più online, magari attraverso il mondo, come si dice, cioè, sfruttando anche i fusi orari con team internazionali, soprattutto per anche quindi anche aziende piccole possono rientrare in network internazionali molto molto più grandi, molto più facilmente di prima. Questo cosa significa però? Che la competizione sarà più alta, avremo molte più opportunità, ma la competizione, ma questo ce l'avranno tutti allora, e quindi la competizione sarà molto più alta. Con le crisi mai hanno abbassato la competizione, l'hanno sempre alzata e questo succederà anche questa volta.
Questo sì, è molto vero e tra l'altro insomma ovviamente sottolineava che se ci sono gli incentivi che ci sono proprio per le aziende, è importante proprio sulla scia di quello che abbiamo appena detto che siano investiti in modo molto intelligente.
Ecco, questo è uno dei grandi temi che riguarda il paese, riguarda l'industria metalmeccanica sicuramente, ma riguarda il paese in questo momento conciliare l'assistenza a chi ne ha più bisogno, singolo che ne ha più bisogno perché è danneggiato da questa da questa situazione. Dall'altra parte però, dove mettere le risorse che non sono infinite, perché non ci sono, è vero che oggi parliamo di miliardi che qualche settimana fa era impossibile parlare, ma le risorse non sono infinite, dove destinarle? E quindi se ne usciremo bene è perché investiremo bene, non perché ne abbiamo tante risorse e basta, perché dove le metteremo? E quindi in questo senso qua individuare quelle filiere che hanno contenuti tecnologici maggiori, quegli investimenti che portano ad elevare la qualità del prodotto, la competizione e non solo a coprire spese, ecco, questo sarà quello che ognuno di noi come imprese sarà chiamato a fare. Quindi questa è una scelta difficile, difficile, però è indispensabile per non disperdere questo numero elevatissimo di risorse che avremo a disposizione.
E poi ovviamente la cultura del capitale umano, una cultura, ecco, da intensificare, no? Centro di questo cambiamento.
Esattamente, se è vero quello che abbiamo detto prima, che hanno detto che si azzerano gli asset, che sono gli uomini, a maggior ragione mai come in questo momento dovremmo investire nella formazione. Nella formazione fatta dalle imprese, al proprio interno, che utilizzino il tempo che hanno a disposizione, mai come oggi c'è un numero di competenze a disposizione non usate, perché il lavoro è meno e quindi fisicamente abbiamo ore a disposizione, quindi le aziende devono fare formazione al loro interno, ma in questo, e quindi di nuovo diciamo alla parte pubblica, investire, questo è il momento di investire nelle scuole, nelle università, negli ITS, che sono quella grande forma diciamo di formazione tecnica importante che abbiamo anche in regione con punte di eccellenza diciamo in tutte e tre in tutte le varie aree regionali. Ecco, quindi in questo momento mai come oggi è il momento di investire sulla formazione, e purtroppo i segnali anche di questi ultimi decreti governativi non
sono buoni
proprio in questa direzione. No,
sì,
no,
sono d'accordo.
Non si possono comparare, se uno guarda i numeri purtroppo dicono qualcos'altro, ecco, in questi giorni qua, e questo è un segno non positivo, non positivo.
È importante anche che lo sottolineiamo in tanti, come fa lei, perché forse più voci riusciranno a farsi sentire, no?
È facile dire, insomma, dire il numero, insomma, che abbiamo dato più soldi all'Italia che alla formazione, no? Alla scuola, in quest'ultimo decreto, che non mi sembra proprio che siano le due priorità, siano esattamente uguali. Questo per citare il caso più eclatante. Però mi sembra poco, ecco, l'investire nella scuola, nella formazione, nell'università, nella ricerca, diciamo, è la chiave, se non alziamo quell'asticella lì, certamente magari soddisferemo un po' più qualche bisogno di breve, ma sul medio-lungo questo ci ritorcerà contro.
È vero, non dobbiamo dimenticare il medio-lungo, no? Che sarà quella parte del nostro futuro dove veramente le ripercussioni si faranno sentire.
Eh sì, è facile, mi rendo conto, non è facile nel senso che è facile oggi occuparsi del presente, perché abbiamo un problema nel presente, quindi
certo, si cerca di tamponare l'emergenza.
Non bisogna dimenticare, però mai come in questo momento, se guardiamo solo il presente, non prenderemo la ripresa, quindi
rischiamo tanto il futuro. Sì,
sì, rischiamo il futuro, e anziché un circolo virtuoso prenderemo un circolo vizioso e quindi negativo, cosa che, anche perché questo paese non è che veniva da momenti particolarmente brillanti,
no.
Non è che ci siamo arrivati in pompa magna con le gonfie, a vele gonfie, insomma, quindi eravamo già arrivati un po' così col fiatone.
Sì,
quindi,
sì.
Però ripeto, siccome è passata la safety car, approfittiamo.
Ma questo è il nostro scopo, lo scopo di queste riflessioni, no? Non è certo buttarci giù, ma
qui,
anzi.
Anche il Comet, tornando, abbiamo fatto questo progetto, questo reaction, che abbiamo detto come aiutiamo le imprese, e quindi abbiamo creato questa serie di webinar in cui mettiamo insieme un imprenditore, un pratico, che è il tema da ogni giorno, e un cattedratico, un tema della consulenza, del mondo dell'università, proprio per combinare e togliere tutti quei veli che spesso ci sono in mezzo, con l'obiettivo però, e ci siamo quasi, di creare dei gruppi, mettere insieme le imprese che collaborino fra di loro, che queste idee di svilupparle, possono svilupparle insieme, almeno facciano un tratto del percorso insieme, poi magari si separeranno, augurandoci che sia grande futuro per tutti, però magari in questa fase qua è meglio condividere i progetti, perché condividendoli possiamo svilupparli più in fretta, possiamo mettere più idee che possono selezionare i migliori progetti più in fretta, avere più probabilità di successo, ecco, e quindi apriremo una serie di tavoli per cui le aziende verranno aiutate a sviluppare queste idee, proprio per poi arrivare anche eventualmente ad aprire mercati, prodotti nuovi. Quindi in questo senso l'aggregazione di imprese, che come classe abbiamo sempre promosso,
sì,
ne abbiamo fatte decine e decine di aggregazioni in regione, è uno strumento fra virgolette vecchio, nel senso che per il cluster almeno che utilizziamo ormai da tanti anni, ma mai come oggi attuale e utile per il futuro, insomma.
Oggi direi fondamentale, insomma,
sì. No? Io contaminarsi.
Sì.
Contaminarsi di idee. Prego.
Contaminarsi di idee, condividerle, anche perché più teste insieme ovviamente lavorano bene, ma anche in questo momento bisogna sostenersi, perché veramente in gruppo si riesce ad avere la forza poi di affrontare,
esatto,
il futuro. Io, va Presidente, bene, la ringrazio, è stato veramente un bel momento di riflessione, e spero di risentirla ovviamente per commentare anche come andrà questa,
certo,
ripresa, quali saranno i progetti per il futuro. Auguro a lei ovviamente buon lavoro insieme a tutte le aziende del cluster.
Grazie a voi e un augurio a tutti quanti gli ascoltatori.